interessava molto quello che hai detto all'inizio, e credo che sia appunto una questione per la quale tutti coloro che vogliono appunto lavorare con la narrazione, come eccetera, passano un po', ovvero il rapporto con le proprie fonti di ispirazione, i propri maestri, le proprie ossessioni, no? Ecco, vorrei fare un piccolo salto indietro e appunto capire qual è stato il percorso che ti ha permesso effettivamente di non, come dire, uccidere padre, amministrativo, i punti di riferimento, ma riuscire a trovare la tua chiave, cioè quella capacità di essere effettivamente, di saper raccontare le cose a modo tuo e solo a modo tuo, senza dimenticare appunto tutta la passione nel leggere fumetti supereroi, o appunto, come hai giustamente ricordato, cioè l'ingombro di avere un punto di riferimento come Tre Pazienza, che è un punto di riferimento, come dicevi tu, che è un punto di riferimento per molti ancora giovani disegnatori, giovani autori, e la difficoltà insomma, no? a misurarsi con questo riferimento.
Sì, come dicevo prima, di svolta sono stati l'applicazione del disegno al vero in quantità parossistica. Riguardo a Pazienza, fu fondamentale l'incontro mio con lui, anche se fu limitato a 10 giorni, sono state 2 settimane di corso, non mi ricordo quanto durò di preciso, avevo 18 anni, sì, ad Alba. Fu fondamentale perché per me lui, del quale leggevo le storie, e che mi dava sempre quest'idea di essere nascosto nelle siepi dei giardinetti dove mi ritrovavo con i miei amici, perché sembrava che lui ci vedesse e ci raccontasse. C'era talmente tanti punti in contatto tra i personaggi e le sue storie, e i guai che combinavano e quelli che combinavamo noi, che sembrava davvero uno di noi, come si dice. Però era un'entità astratta, no, per me. Cioè, e quando lo incontrai, e c'ebbe modo di passarci del tempo insieme, la cosa che successe, al di là di prendere coscienza che questo era inarrivabile a livello tecnico, fu di vedere che era un bimbo. Cioè, era un uomo come me. C'è sempre questa cosa con i maestri di non riuscire ad immaginarli in forma umana. Chiaro, a me capitava con Pazienza, ma immagina quanto capita con Caravaggio, con Michelangelo, no? Bene, cioè li trattiamo spesso come se fossero stati dei marziani, gente che viveva su un altro pianeta, che si nutriva di differenti proteine, che aveva altri occhi, altre braccia, altre mani, per cui non ci poniamo nemmeno la questione se io sono scemo, io intendo molto anche quel mio lavoro interno, mi sfida proprio. Sono invidioso del lavoro degli altri, faccio le gare dentro in testa per tutta roba che non fa male a nessuno, però invece questi maestri vengono sempre, secondo me, anche a livello inconsapevole, considerati dei venusiani, con i quali non serve nemmeno il confronto, perché comunque sono fuori dalla partita, no? In contrappazienza per me fu scoprire che ai ai, caro Giannino, questo qui è uno come te. E la cosa ha un effetto duplice, perché da un lato dice, oh cavolo, allora io non sono proprio niente, perché se lui ha le mie stesse mani, e allo stesso tempo, per mia fortuna, avevo 18 anni, per cui fu uno sprone, cioè fu dire, cazzo, ma se lo fai te lo posso fare anch'io, ma soprattutto, allora si può esistere in quella forma, cioè si può diventare, mi sembrava un uomo lui, poi a me, senza te, c'era un ragazzino, se ci penso ora. Era proprio quello, cioè allora la mia vita può diventare la vita, una vita improntata al racconto come lo è la sua. Esiste quella possibilità. Dovete pensare che io vengo da Pisa. Pisa non c'è un cazzo ora, figuratevi cosa c'era nell'80. Cioè, in più io stavo proprio in un quartiere, capito? C'avevamo la nostra piazzetta, non ci muovevamo di lì. Io andavo a una mostra, vabbè, una roba da omosessuali nella nostra visione. Cioè, immaginatevi come sono cresciuto, per cui non sai nulla, non hai visto nulla, capito? E incontrare lui è proprio questa roba di shock, di dire, cavolo, ma sì, allora ahimè, poi se sai che una strada esiste, poi se non la percorri è solo tua responsabilità. Esiste una strada, la puoi percorrere, non è il punto di arrivo, non lo puoi sapere, non è stabilito, ma la strada c'è, quindi te la puoi giocare. E quella roba lì mi cambiò tutto. Quella fu assolutamente una delle robe fondamentali, cioè capire che potevo provare a fare una strada. Poi, come ho detto prima, la difficoltà fu togliersi un'influenza tanto forte dalle scatole. Però quella è stata, io ho fatto il primo libro vero a 37 anni, cioè è stata una resa. Io so che nella mia scritta, io non avrei mai potuto fare quello che ho fatto se pazienza non fosse esistita, quello non ci sono dubbi. E so che ancora nel modo di raccontare sicuramente ci casca roba sua. E trovo ancora che per tantissimi versi sia inarrivabile. Però a un certo punto c'è davvero una sorta di io penso che non trovi qualcosa, non trovi lo stile, ti abbandoni all'idea che non c'è. Cioè io ho iniziato a disegnare con un questa la racconto. Ho iniziato ad avere un tratto libero che non era ancora il mio, ma non so nemmeno qual è il mio. Ora mi sono messo a dipingere a olio per fare altri esperimenti, mi cambierà tutto un'altra volta. Ma la prima volta in quell'esempio ho lasciato il disegno, tra virgolette, accademico. Cioè io ho passato tanti anni cercando di disegnare bene, cioè bene nel senso scemo del termine, cioè accuratamente, anatomicamente bene. Tra le altre cose c'avevo una fissa, che ho ancora, come Dark Souls 2 testimonia, una fissa per il fantasy, per cui io disegnavo orchi, cavalieri, spadone in due mani, sta roba. Quindi ti puoi immaginare, cioè, fa proprio le nocche, dei pugni, i muscoli, no? Le ambientazioni. Quindi la mia ricerca di disegnatore era in quel senso. Poi nel 94 Berlusconi inizia le lezioni la prima volta. No, è evidente, è andata così. Io stavo facendo la cacca in quel momento, ero in bagno, e sentì la notizia attraverso la paretina del bagno dove c'era la. E quando uscì, per la prima volta in vita mia, feci un disegno fatto male, dove però mi confrontavo con la realtà. Cioè non raccontavo di Uldur, lo sterminatore, delle sue lotte con il popolo, capito? Raccontavo della mia inquietudine, che non capivo da dove il cazzo venisse, perché non ho mai avuto un'affiliazione, una simpatia politica, non ho mai fatto parte di nessun movimento, aggregazione, associazione, non, cioè io mi piace la solitudine. E per la prima volta però sentivo questa inquietudine di origine sociale, non di origine personale. Le inquietudini personali le conoscevo, ma un'inquietudine che mi veniva da una cosa che accadeva nella mia nazione mi era assolutamente ignota, tranne qualche evento. Vabbè, sì, ho sofferto molto le varie stragi che c'erano state negli anni, come idea proprio. E quella cosa lì mi disse, cavolo, cosa sto provando? E allora per la prima volta mi dimenticai l'idea che il disegno andava fatto tra virgolette bene e disegnai male una striscia che si intitolava Inizio, della serie proprio presuntuoso fino alla morte, dove io avevo fatto dei disegni e avevo scritto delle cose che riguardavano l'attualità, cioè il mio mondo. Poi questa striscia la presi, la mandai a Cuore, che al tempo c'era la redazione proprio qui a Bologna, e loro mi presero a lavorare. Fu buffa, no? La cosa, se ci pensi, come è buffo il percorso, te fai un mazzo allucinante. Io avevo fatto tutta Europa a cercare qualcuno che mi facesse lavorare come illustratore fantasy, ma l'ho preso a calci nel culo ovunque. A Barcellona, ad esempio, mi sono fatto tutte le agenzie di illustrazione, tutte una per una con la cartellina, e tutte mi hanno preso a calci nel culo.
Non era il tuo destino?
No, non era il mio, ma poi in realtà non ero davvero abbastanza bravo per quella roba. E invece comincio a lavorare con i disegni pagato il giorno in cui smetto di cercare la forma, cioè una roba stranissima. Poi manco sapevo che sarei stato pagato, chiaramente l'ho scoperto dopo. Mi pagavano anche un sacco di soldi, tra l'altro. No, cioè 50.000 lire a vignetta, ne piazzavi 4 su un numero, era settimanale, fa 150 per 4, fa 600.000 lire, escono 4 numeri in un mese, sono 6, 12, cioè sono 2 milioni e 4 nel 94. Ero improvvisamente diventato ricco. Adesso è sempre stato morto di fame. Per cui pensa te da dove arrivano, no? Poi invece a livello di ispirazione sulla scrittura ho avuto due, io non leggo un cazzo, sono veramente un ignorante e me ne vergogno, però non posso nemmeno spacciarmi per quello che non sono. Io ci sono stati due libri fondamentali per me per scrivere, uno è Di cosa parliamo quando parliamo d'amore di Carver e l'altro è La trilogia della città di Kappa di Agatha Christoph, ma soltanto è una trilogia soltanto per il primo, per la prima parte che si chiama Il grande padre. Perché? Servono, no? Penso queste cose a dirle. Ok, allora le dico. Perché in questo libro, nella trilogia della città di Kappa, di Agatha Christoph, si racconta di questi due ragazzini che vivono durante la guerra mondiale. Questi ragazzini cosa fanno? Nel primo capitolo, nella prima parte del libro, parlano loro. Cioè, la prima parte del libro si intitola Il grande quaderno ed è un diario che i ragazzini tengono. Questi ragazzini vivono robe terribili o meno terribili durante il tempo di guerra e scrivono quello che accade. Ma cosa fanno? Ad esempio un giorno vanno dal panettiere e il panettiere gli regala una pagnotta. Loro tornano a casa e sul grande quaderno scrivono: oggi il panettiere è stato buono e ci ha regalato una pagnotta. Poi si fermano e dicono: no, diamoci delle regole. Scriviamo solo quello soltanto ciò di cui siamo sicuri. Per esempio, siamo sicuri che il panettiere sia stato buono? Cioè, il suo darci una pagnotta può darsi che sia il prodromo di una richiesta malvagia che ci farà più avanti? Non lo sappiamo. Allora non possiamo scrivere il panettiere è stato buono e ci ha dato una pagnotta. Ci ha regalato una pagnotta. Noi possiamo solo scrivere il panettiere ci ha regalato una pagnotta. Fermati. Siamo sicuri che ce l'ha regalata? E se domani ci chiede qualcosa in cambio? Allora noi possiamo scrivere solo il panettiere ci ha dato una pagnotta. E loro usano questo metodo di sottrazione in tutte le cose che raccontano. Quindi arrivano a raccontare anche cose estremamente truci, con una freddezza e una brevità che poi dà un ritmo, da mitragliatrice a tutto il libro, perché le frasi sono brevissime, perché è chiaro che se levi l'opinione, la tua interpretazione da un fatto, rimane solo il fatto. Ma prima che rimanga un fatto ci devi levare ancora tante altre robe, perché quando pensi di averci levato la tua opinione in realtà ce ne sono altre che ti sono sfuggite, per cui loro riducono l'interpretazione della realtà ai minimi termini. E io mi sono detto, se un giorno dovessi scrivere, vorrei scrivere così. Cioè vorrei, e non solo, se un giorno dovessi guardare il mondo, lo vorrei guardare così, per poi raccontarlo così. Poi è chiaro che non lo fai, perché queste sono le buone intenzioni che poi uno tradisce sempre. Però è stato molto importante vedere questa forma di racconto, che poi si applicava, se ci pensi, anche al disegno, no? Cioè, qual è la quantità di dettaglio che serve in un'opera? Io mi ponevo questo tipo di domande: quando mi devo fermare? Cos'è un viso umano? Cosa sono degli occhi? E quindi cercavo sempre di darmi la risposta più semplice possibile. E questo per me era strano, perché se pensi che venivo da una formazione dove cercavo di rendere il naso il più plastico possibile, con ombreggiature, con tratti, con ricamo, e poi mi trovo a chiedermi cos'è un naso e un triangolo. Però lì ho trovato il mio modo di lavorare.
Questo spiega in qualche modo la trasformazione del disegno da Esterno Notte alle storie successive.
Sì, perché in Esterno Notte c'avevo ancora tutto il carico, non solo, non è solo, è un po' quello. C'era un altro fatto puramente tecnico, cioè mi ero fidanzato con una insegnante di pittura che mi aveva insegnato una tecnica olio che io non avevo mai provato. Per me l'olio era l'idea della complessità invincibile, dei tempi di essiccazione senza fine, roba inusabile, per quello che volevo fare. Lei mi insegnò due tecniche, una di usare un fondo particolare e un'altra di usare dei diluenti particolari, per cui a me l'olio mi asciugava subito. E non solo, era magrissimo, non c'era materia sopra e io potevo poi grattare via il colore con delle punte di metallo o della carta vetra e quindi ritirare fuori la luce. Questo ti permetteva degli effettoni, come si dice. E io ero ancora, sono ancora nella fase in cui mi piacciono gli effettoni, diciamo tutta, però allora ancora di più. E c'era un altro motivo per cui quella tecnica era buona. Quella tecnica era molto lirica e sognante anche a modo suo. E io quello di cui raccontavo era il mio passato da ragazzo, era la prima volta che mi ci avvicinavo, per cui per me era veramente come avvicinarsi a dei ricordi in una nuvola, no? Non avevo ancora nemmeno imparato a ripensare alle cose passate per raccontarle, e quindi mi si ammantavano sempre di roba anche troppo pura.
Però la storia forse più a olio di quelli come Monteverde,
sì.
Invece non è autobiografico.
No, infatti lì alla fine te devi pensare che quando ho fatto quel libro lì io non sapevo che esistevano i libri e fumetti. Cioè, io avevo sempre desiderato fare il fumettista, ma poi quando appunto i vari giornali per i quali avevamo provato a pubblicare chiudevano, oppure non mi pagavano, avevo questa smania di raccontare fumetti, ma non gli vedevo mai una possibile collocazione, per cui facevo le robe per me. Tutte le prime storie di Esternonotte sono tutte fatte con l'idea che sarebbero rimaste in casa mia. Oppure un giorno di poterle far vedere a qualcuno. Poi conobbi Igor della Coconino e lui mi disse: guarda che esistono i libri fumetti. E disse: ah, e mi disse anche te ne potresti fa uno. E disse: sì. Ma io pensavo: ma cosa lo fai a fare un libro? Pensa che bella formazione sofisticata. Cioè, cosa lo faccio a fare un libro? Capito? Non leggendo io niente, perché ero veramente una bestia. Lui invece mi disse: no Gianni, guarda che te fanno, quante tavole hai fatte con questa tecnica qui? E io dissi, mi ricordo tipo una cinquantina, un po' meno, forse 45. Lui disse: vai, fammene altre 25, con quelle ci si può fare un libro. E io allora dissi: ok, faccio un'altra storia da 25 tavole, e feci Monteverde. E in quel caso lì però mi dissi: prova a inventare, cioè prova anche la finzione pura, che poi in realtà era un po' un racconto sull'immigrazione, che in quel momento lì mi stava a cuore parlare di quell'argomento. E quindi sì, lì inventai la storia senza metterci nulla di mio.